parliamo della rivoluzione spagnola del 1936. Tra pochi giorni sarà l'anniversario del levantamento dei quattro generales che cercarono di abbattere la Repubblica, e anche l'anniversario dell'insurrezione che in tutta la Spagna rispose a questo levantamento, a questo tentativo di colpo di Stato. Seguiranno tre lunghi anni di guerra civile, ma seguiranno anche tre anni di vera e propria sperimentazione del comunismo anarchico, anche grazie alla grande influenza che nella resistenza al franchismo aveva una grande organizzazione anarcosindacalista come la Confederación Nacional do Trabajo. La settimana prossima vi presenteremo qui a Torino un video che si intitolava Fury Over the Spain, in inglese, perché era destinato ad un pubblico estero, un pubblico che non conosceva la situazione spagnola. Quelle immagini girate originariamente dai lavoratori dello spettacolo della CNT sono state successivamente, come dire, rielaborate. C'è una versione italiana con i testi di Pino Cacucci e con la voce narrante di Paolo Rossi, che vi proporremo. Sono immagini originali dell'epoca e che ci restituiscono un po' quel clima. Ma di questo vogliamo parlare un po' per capire di più e un po' anche per ritornare su fatti tanto lontani che la gran parte di quelli che ci ascoltano probabilmente ne sanno ben poco, ma anche perché si è trattata dell'unica vera grande rivoluzione di segno libertario dello scorso secolo, e riteniamo che abbia ancora oggi, al di là della rievocazione storica, qualcosa da dirci, qualcosa sul quale interrogarci ai giorni nostri. Ne parliamo con Claudio Venza, autore di numerosissimi articoli, saggi e libri veri e propri su questo tema, e docente di storia di contemporanea all'Università di Trieste, ed è il Trieste che è collegato con noi. Buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Benissimo, facciamo un piccolo excursus storico e poi cerchiamo di capire perché questa rivoluzione è ancora così importante da indurci a parlarne a così tanti anni di distanza.
Beh, certo, l'evento rivoluzionario vero e proprio comincia proprio il 19 luglio, perché è il giorno in cui la popolazione di Barcellona, si badi bene, i civili e non i militari, si oppongono con numero considerevole al golpe. Barcellona era un centro estremamente importante per tutta la situazione spagnola, e i generali vincono a Siviglia, a Saragozza, cioè nel sud dell'Andalusia e nel nord dell'Aragona, ma sono sconfitti a Madrid, a Bilbao e a Valencia, cioè nelle altre tre città più importanti, oltre che naturalmente a Barcellona. Barcellona è un po' la capitale, per così dire, dell'anarcosindacalismo, e si può dire che il sindacato della CNT, di ispirazione libertaria, è di gran lunga il più importante, sia come attività sia proprio anche come dimensione numerica, e che aveva preparato, diciamo, da tempo uno sbocco rivoluzionario, oggi diremo anche autogestionario, della società. Ecco, non si limitavano a delle rivendicazioni, anche se molto importanti, non si limitavano anche a degli scontri, perché lo Stato assaliva le iniziative della CNT, ma anche prospettavano, sulla base di una serie di scritti, di convegni e di progetti, una società futura effettivamente basata sulla libertà e sull'eguaglianza. Ecco, questa società futura si comincia a vederla dai tratti, diciamo, fondamentali dopo il 19 luglio a Barcellona, quando le fabbriche sono ormai in mano agli operai, le assemblee degli operai decidono cosa fare della produzione e nominano un comitato che diciamo, si impegni per risolvere le questioni di ordinaria amministrazione. L'assenza dei padroni spinge, quasi anche se non avessero voluto, gli operai a gestire in proprio la produzione. C'è la guerra e quindi c'è un forte bisogno anche di una produzione meccanica, come era presente in notevole misura in Catalogna, ma anche purtroppo devono fare i conti con il condizionamento bellico e in diversi casi trasformare la produzione di automobili o di mezzi di trasporto pubblici in strumenti di guerra. Questa è una necessità ineludibile che gli impongono le condizioni esistenti allora nella Spagna, dove il golpe, come dicevo, fallisce in alcuni centri importanti, ma subito dopo riceve l'aiuto di Hitler e di Mussolini e sarà un aiuto fondamentale per riuscire a vincere la resistenza dei rivoluzionari e dei repubblicani. I rivoluzionari si possono identificare nella CNT e nel piccolo POUM, e invece gli altri sono i repubblicani più o meno moderati, che comprendono i socialisti, i repubblicani in senso stretto, i catalanisti, i comunisti e così via. Il Partito Comunista non conta quasi niente allo scoppio della guerra civile, sarà proprio la guerra con tutti i suoi condizionamenti militari e militaristi ad offrire al Partito Comunista, che ha alle spalle l'Unione Sovietica di Stalin, l'occasione per salire ai gradi dei ponti di comando della Spagna, diciamo, lealista o repubblicana.
Benissimo. E per quello che appunto riguarda la sperimentazione rivoluzionaria vera e propria, come funzionava? Come funzionavano le fabbriche, come funzionavano le collettività agricole che presto nasceranno nelle campagne?
Sì, delle fabbriche abbiamo detto qualcosa, avendo poco tempo, e volevo dire qualcosa delle collettività rurali. Nelle campagne, cioè nelle campagne della Catalogna, dell'Aragona e del Levante attorno a Valencia, ma anche di parte della Castiglia e anche dell'Andalusia non occupata dai golpisti, cosa che succede purtroppo già dopo alcune settimane, comunque in tutte queste zone anche qui la fuga dei proprietari facilita la messa in comune delle terre e quindi l'autogestione, quindi la convocazione di assemblee non solo dei lavoratori ma dell'intero pueblo e villaggio, che decidono su come andare avanti la produzione. Anche qui c'è necessità assoluta non solo per le proprie esigenze alimentari ma anche per quelle dei soldati al fronte o per quelle delle grandi città. C'è la necessità assoluta di produrre, anzi di aumentare la produzione di materie prime agricole per ottenere i beni alimentari di cui c'è una notevole fame attorno, come succede tra l'altro in ogni guerra. Queste collettività non sono comandate da alcuno, ma sono basate sulle assemblee di villaggio, che nominano anche qui dei comitati, e poi sono coordinate, il caso più sviluppato è quello dell'Aragona, da una federazione delle collettività che cerca di coordinare questa rivoluzione sociale vera e propria che nelle campagne arretrate ma anche molto in fermento della Spagna rimasta al di fuori del golpe sono sempre in attivo, sempre all'avanguardia per quanto riguarda la sperimentazione. In alcune collettività si giunge perfino ad abolire la moneta, considerandola un punto nel quale sorge la diseguaglianza, sorge l'avidità, sorge il capitalismo, sorge la speculazione, e quindi i bisogni della comunità sono soddisfatti da un magazzino comune al quale tutti coloro che aderiscono alla collettività portano la propria produzione e dal quale ricevono ciò che serve per i loro bisogni. Il principio comunistico, che era stato anche più volte ribadito da Kropotkin, da ciascuno secondo le sue capacità, ciascuno secondo i suoi bisogni, trova in una certa misura, perché non dobbiamo dimenticare appunto la guerra in corso, tutta una serie quindi di problemi per quanto riguarda le forniture delle sementi e poi i trasporti, tutto ciò che insomma riguarda una economia, anche l'economia autogestita. Ma ad ogni modo lì c'è questo spirito di grande gusto verso la sperimentazione di una società nuova, e lo spirito con cui resistono e si affermano queste organizzazioni contadine è quello di la volontà di cambiare addirittura l'intera umanità partendo dalla Spagna.
Decisamente interessante. Tra l'altro volevo ritornare a una questione che tu avevi appena accennato all'inizio del tuo intervento, quando dicevi prima del tentativo di colpo di Stato comunque era in corso da tempo una larga sperimentazione, sia dal punto di vista della preparazione allo scontro militare che si supponeva inevitabile, ma anche dal punto di vista dell'elaborazione delle possibilità che tutto questo avrebbe consentito. Quindi allo scoppio della guerra civile, dell'insurrezione proletaria, che non si limita ovviamente a rispondere al golpe prendendo le armi, ma immediatamente costruisce, espropria le fabbriche, si occupa le terre, insomma, tutto questo, no, ha le proprie radici in una sorta di lavoro che è andato avanti per molto tempo prima, e in cui appunto la rivoluzione non è stata un'improvvisazione, ma qualcosa che in quel momento, come dire, era possibile anche grazie alla preparazione che c'era stata.
Certo, il discorso della preparazione, direi organizzativa, ma anche materiale, psicologica, culturale, direi che è estremamente importante. Si possono realizzare queste conquiste di cui dicevamo prima, o comunque sperimentarle, provare a metterle in pratica, proprio perché il dibattito sulla futura società si era sviluppato in tanti ambienti, ad esempio nel congresso della CNT di Saragozza del maggio 1936 si era parlato di tanti aspetti della società futura, e se si guarda gli atti di questo congresso si vede che i discorsi non si limitano alla risposta alla repressione o comunque allo sviluppo dell'organizzazione, ma proprio investono il tema della proposta sociale per appunto autogestire la società futura. E si parla di tutto, si parla anche delle relazioni interpersonali, del ruolo della famiglia, del ruolo della donna, della questione della cultura, che deve essere una cultura di tutti e non riservata a poche classi privilegiate. Cioè si affronta tutta la vita sociale e individuale cercando di spingere al massimo appunto lo spazio della libertà, dell'eguaglianza, dell'autonomia, del federalismo.
Da questo punto di vista sembrerebbe quindi che se da un lato abbiamo un ampio movimento di preparazione, dall'altro però possiamo anche constatare il fatto che la rottura materiale dell'ordine porta poi con sé anche un'accelerazione nella rottura dell'ordine simbolico. Se nel maggio del 1936 al congresso della CNT a Saragozza si parlava della condizione femminile, se in quegli stessi anni usciva una rivista importante come Mujeres Libres, certamente la condizione femminile in Spagna ha avuto, come dire, una trasformazione molto forte proprio grazie alla rottura materiale, e quindi alla rottura che ha portato con sé anche la possibilità reale, no, di realizzare quella rottura dell'ordine simbolico che era auspicata dai libertari, ma che forse nella pratica non trovava spazio. Quindi c'è una sorta di rimando, no? Se da un lato la rivoluzione si compie proprio perché era stata voluta, pensata, progettata, progettata, preparata dall'altro, il suo stesso compiersi accelera ogni possibilità che vi è inscritta ed apre la possibilità di ulteriori sperimentazioni. Penso soprattutto al discorso che facevi prima sulle collettività spagnole, in cui le modalità con le quali viene organizzata la vita, la produzione, il lavoro, lo scambio, l'esistenza stessa della moneta cambiano di luogo in luogo, proprio perché si tratta di una sorta di laboratorio vivo, no? Di un laboratorio in fieri, e certamente non dell'applicazione rigida di un modello. E io credo che qui ci sia gran parte del fascino che ancora oggi quella lontana esperienza suscita su di noi.
Certo.
Ecco, tu
volevo aggiungere che ci sono stati dei momenti in cui anche, insomma, le opere artistiche hanno ben rappresentato questo clima eccezionale e estremamente promettente e veramente direi di creazione della nuova società. E volevo ricordare il bel film Terra e Libertà di Ken Loach, che al di là di alcune imperfezioni storiche, però, diciamo, rappresenta ad esempio nelle assemblee dei contadini, anzi di tutti gli abitanti del villaggio, una volta che il villaggio viene sottratto alle truppe golpiste, rappresenta bene questo spirito, questa volontà di fondare nuovi rapporti umani e sociali. Ed è un discorso che vale sempre, in un certo senso, perché anche oggi chi si muove non si muove solamente per difendere i propri diritti, le proprie condizioni, che tra l'altro sono costantemente attaccate dal potere, ma cerca anche di gettare le fondamenta per una vita effettivamente liberata, effettivamente che meriti di essere vissuta, perché è una vita in cui si crea, si sperimenta, si prova, si tenta e anche si affrontano i limiti e anche le contraddizioni. Cioè, non tutto è stato nella Spagna del 36-39, diciamo, esemplare sotto tutti i punti di vista, ma anche questa esperienza con tutti i suoi problemi è un'esperienza che fa parte della memoria collettiva più, direi, avanzata, più completa, e che cerca di trascurare il discorso della memoria storica, il discorso delle lotte dei movimenti del passato. E quindi questa è una questione che è sempre di attualità, addirittura al di là della Spagna. Chi lotta oggi ha bisogno di sapere come lottavano, prima di tutto sapere che lottavano anche nelle epoche precedenti, in condizioni qualche volta quasi sempre più difficili delle attuali, e tenere conto di come si sono mossi nel loro contesto e con quali speranze, con quali valori etici di riferimento, quali principi a cui ispirarsi. Cioè, questo è un discorso che va al di là del singolo contesto storico per affrontare tutta la questione di una gestione finalmente egualitaria e libertaria della società.
Mi sembra certamente, come dire, uno dei noccioli importanti. Io volevo concludere con un'ultima domanda. Sì. Sembrerebbe quasi che tutte le rivoluzioni più importanti che ci sono state nel nostro secolo, sia quelle di segno libertario che quelle di segno che libertario non avevano, comunque tutte le rotture abbiano avuto una sorta di intima connessione con la guerra, abbiano avuto un carattere di tipo recessivo, come dire, di risposta, no? E la domanda è proprio ineluttabile. Alla crisi ci si arriva soltanto quando la controparte accelera con pesantezza?
Questo è una regola di carattere generale che non mi sento né di affermare né di smentire. Certamente l'evento bellico anche in qualche modo spinge la questione della risoluzione dei problemi sociali o anche nazionali, tra virgolette, collettivi in genere, con l'uso della forza. Tutti gli stati vogliono avere il monopolio dell'uso della forza. Quando appunto c'è una crisi anche in questo monopolio, ad opera di altri stati o ad opera anche di insurrezioni interne, e tutto ciò, diciamo, lascia una lavagna bianca. Ma cosa si scrive sulla lavagna bianca? Bisogna sapere appunto quali sono i punti da cui si è partiti e quelli a cui si vuole arrivare. Cioè, non c'è un automatismo, e sarebbe auspicabile, ma questo è un discorso ipotetico, utopistico purtroppo, in senso non positivo, come spesso viene usato il termine utopia negli ambienti libertari, pensare che questa, che sia una evoluzione costante ed una diciamo mobilitazione progressiva degli sfruttati e degli oppressi che porta senza la guerra ad una rottura della società gerarchica, al fondamento della società libertaria. E se noi guardiamo gli esempi storici, gli esempi storici dicono che non solo le rivoluzioni sono prodotte dalla guerra, ma le guerre producono anche i fascismi, le controrivoluzioni. Cioè, nessuno può sperare che dentro una guerra siano migliori condizioni per uno sviluppo rivoluzionario, in particolare quando questo è uno sviluppo libertario e egualitario.
Infatti la scommessa è sia per l'immaginario rivoluzionario, ma anche per quello, voglio dire, nel quale siamo forzati oggi a vivere e che riesce molto poco ad attingere ad un'immediata possibilità rivoluzionaria, è quello di riuscire ad attuare delle rotture anche radicali dell'ordine materiale e di quello simbolico, che non siano una semplice reazione alla violenza e alla prepotenza dello Stato o del capitalismo.
Certo, bisogna lavorare sia di attività pratica che di fantasia, di creatività e di speranza, ovviamente concreta, e nelle proprie forze. Questo anche ci insegna la Spagna, che il popolo cosciente ha una forza enorme.
Benissimo.
Anche se non è invincibile, purtroppo.
Questo noi lo sappiamo, ma d'altra parte noi non abbiamo mai preteso di avere in mano la formula magica che indica da che parte andrà la storia. Siamo consapevoli che è tutto nelle nostre mani.
Va bene, d'accordo, la Spagna ci dà un esempio in questo senso.
Grazie Claudio, ti lascio prendere il traghetto.
Tornare a casa. Arrivederci.
Alla prossima, ciao. Sono le 14:04, è arrivato nel frattempo un messaggio di Olga, che ovviamente ricorda la durissima persecuzione attuata da parte dei fascisti, dei franchisti, il bombardamento di Guernica, ma non solo. Tutti ricordano il bombardamento di Guernica ad opera di aerei italo-tedeschi. Pochi sanno che il primo bombardamento su una popolazione civile mai attuato al mondo venne fatto con degli aerei di marca Fiat, e proprio su un altro villaggio di cui non è stato tramandato il nome, perché ovviamente Pablo Picasso non vi ha fatto un quadro così celebre, però certamente, come dire, la violenza fascista era una violenza fortissima, dispiegata. Non ne abbiamo parlato, il tempo era poco per questo collegamento, forse avremo modo di parlarne ancora, ma anche perché quello che ci interessava di più sottolineare era proprio l'importanza di un'esperienza rivoluzionaria, la rivoluzione in sé, l'espropriazione delle fabbriche, l'espropriazione delle terre, la capacità di autogestirsi, questo pur all'interno di una lotta durissima, ferocissima, che terminerà con migliaia di morti, migliaia di deportati, migliaia di fucilati, le galere piene, è una dittatura che è durata sino alla metà degli anni 70 con la morte del caudillo Francisco Franco, che purtroppo è morto nel suo letto senza che nessuna mano riuscisse a restituirgli parte di quello che aveva seminato in termini di lutti tra la popolazione spagnola. Ma a tanti anni di quell'esperienza ci pare importante, appunto, no, tornare sull'elemento della costruzione, sull'elemento della rivoluzione, soprattutto sul fatto che quella rivoluzione è stata possibile perché sia da un punto di vista militare che dal punto di vista della progettualità della costruzione era stata pensata e preparata, era già nelle corde, era già, circolava già nelle teste e nei cuori, oltre che nelle mani della gente comune. Vi rimando quindi a questo documentario che si intitola Spagna 1936, l'utopia si fa storia, verrà proiettato giovedì prossimo 18 luglio nella sede della Federazione Anarchica in corso Palermo 46. Dopo la proiezione ci sarà l'occasione per approfondire queste questioni, per chiacchierarne insieme, non per fare una rievocazione, ma per, come dire, cogliere le possibilità e le occasioni che questo ricordo ci offre per ragionare sul nostro oggi.